Noi leggiamo
il libro di Baal HaSulam, pagina 7, articolo Il tempo di agire. Si può trovare il materiale sul sito CAP TV, si possono fare domande sul sito, domande scelte saranno fatte durante la lezione. Lavoro di Baal HaSulam, tempo di agire. Rav, per noi è difficile capire i cabalisti, perché loro si preoccupano tanto. Cosa c'è, qualche cosa che gli dà fastidio e non possono vivere tranquillamente? E saltano, e gridano, e quanto ognuno ci può... Stanno sempre a gridare. Ognuno con la sua cabalà che grida nella sua generazione. Ognuno con la sua generazione... Cioè, loro vivono delle situazioni quando ognuno nella sua generazione aspiravano verso la fine della correzione. Loro non potevano staccarmi, calmi, volevano tirare dietro a sé tutto il mondo. E non si calmavano, non si davano pace. Non davano pace né a sé, né all'umanità, né al creatore. Stavano proprio a metà tra l'umanità ed il creatore. E tutto il tempo stavano sempre a riscaldare la situazione. Invece l'altra gente non li capiva. Che c'hanno loro che li brucia tanto? Perché non possono stare in calma, non possono stare tranquilli. C'hanno i libri e stai calmo. Invece no. La gente che non studia la Kabbalah non capiscono proprio quello che accade nel mondo, quello che accade dentro l'uomo, quello che succede in lui, tutto ciò che è stato preparato dall'alto. E proprio in realtà... Di fronte a noi c'è un grosso problema, perché una persona che vede il processo che ha preparato l'umanità non può calmarsi, perché lui vede prima di tutto cosa perde l'umanità dal fatto che non seguono le leggi della natura. Alle leggi necessarie e al contrario perdono il tempo per riempirsi di vari tipi di stupidaggini, non possono calmarsi e si trovano sempre nei risvegli bassi, di desideri bassi. Così è la natura che spinge l'uomo. Invece il cabalista che si preoccupa della luce creatore alla sorgente, che conosce, sa della natura dell'uomo, che il creatore deve fare con lui dall'alto, dipende soltanto dalla nostra organizzazione col creatore, organizzazione nel gruppo. Il cabalista quando vede questo non può star calmo, vede l'umanità, li vede come dei piccoli bambini che si potrebbero far del male, si possono ferire, e per lui è doloroso questa cosa, che semplicemente stiamo così passando il tempo e sprecandolo. E per questo, se ci rivolgiamo all'introduzione a Talmud 10 Sefirot, oppure guardiamo che ci siano 6.000 anni, scusate, 600 anni prima di Ramchal, e gli allievi di Baal Shem Tov, quelli dopo, oppure quelli che avevano scritto prima ancora di questo, i cabalisti di prima, sempre noi vedremo la stessa tendenza, lo stesso anelito che si inizia ancora da Abramo. Tutti loro volevano divulgare la Kabbalah e salvare l'umanità dal distacco dal creatore. E ognuno agiva nella sua generazione quanto era possibile. C'erano dei tempi così, cosa diversi, ed è ovvio che anche il tempo dell'esilio dopo la frammentazione del Tempio è destinato per l'inclusione reciproca delle anime. Lo stato esteriore era corrispettivamente diverso, calmo, se si potrebbe dire così, cioè calmo. E le epoche delle sofferenze grandi, guai, disgrazie grandi, quando li esiliavano, li scacciavano, e tutta la nazione che scappava da un paese all'altro. I cabalisti sapevano fare, però nessuno li ascoltava. Quindi quello che è successo è successo. Oggi invece noi viviamo in un'altra situazione. Questi tempi, questo periodo si chiama periodo del Moshiach. Tutto il mondo si trova nella crisi e si vede come si manifesta sempre di più questa crisi nel mondo. Quello che noi parlavamo una volta, 10-12 anni fa, oggi è chiaro ormai per tutti. Semplicemente loro non sapevano che noi già parlavamo prima ancora che accadesse. E qui Balasulam, uguale, all'inizio del secolo scorso, gridava che abbiamo cose da fare, possiamo arrivare a un altro tipo di vita, eterno, perfetto. Cosa vuol dire eterno? Non nel nostro corpo, che vivremo col corpo eternamente, ma nel conseguire l'anima. Se io conseguo l'anima, raggiungo l'anima, vivrò in lei, non farò più attenzione al mio corpo, farò più attenzione all'anima, perché è là che è la base, la sensazione di vita. E tutte queste piccolezze come vita materiale, non ci farò caso. Mi accompagnerà soltanto per un po' di tempo e basta, per farmi addentrare nella spiritualità. Per questo fu creato tutto questo mondo. Questa è stata la sua predestinazione di questo mondo. E questo è ciò che lui vuole passare all'umanità. Che di fronte a noi c'è un'ascesa bellissima, realizziamola. Invece loro non ascoltano. Quindi vediamo cosa scrive. Con un grande dolore. Tempo di agire. Da tempo ormai la coscienza mi incita con insistenza a uscire allo scoperto e compilare uno scritto fondamentale sull'essenza del giudaismo, della religione e della saggezza della Kabbalah per diffonderlo nella nazione, affinché la gente possa conoscere e comprendere gli argomenti elevati secondo il loro vero significato. Cosa lui vuole? Vuole spiegare a tutta l'umanità come è costruito il mondo, come si comporta, con quale forma, con quale obiettivo, cosa deve passare il mondo nel suo sviluppo e quello che accadrà alla fine. Perché si sviluppa tutto il mondo, ogni uomo, ogni persona, come parte indistinguibile, indistaccabile dal mondo. Tutto ciò che noi passiamo non è che vediamo come passaggio di geografia, storia o altro. Noi studiamo per realizzare, cioè per essere parte attiva del nostro sviluppo. Per far sì che noi potessimo prendere i redini nelle nostre mani, destra e sinistra, e che così controlliamo la nostra realtà. E nella misura in quale noi possiamo collegarci con la forza superiore, noi cambiamo la realtà che è di fronte a noi. E la realtà cambia, il mondo cambia, i mondi cambiano, i gradini cambiano, e così noi avanziamo verso il finale superiore grado, che è il nostro scopo. Non semplicemente così sapere quello che sarà, quello che accadrà tra 50 anni, 30 anni, quello che accadrà con questo mondo. No, questo non ci aiuterà mica. Non è questa la scienza della Kabbalah. La scienza della Kabbalah dice che non accadrà niente, accadrà tutto in base alle qualità dell'uomo. Il mondo è una proiezione dell'essenza interiore dell'uomo. Noi vediamo l'essenza nostra interiore, al posto di questo mondo vedremo il mondo superiore. Come se fosse una maniera trasparente. Attraverso questo mondo vedremo le forze che agiscono, finché non ce le rivedremo a una tale forma, quando ci distaccheremo proprio da questo mondo, non ci sarà più necessario. In noi non ci sarà più necessario di vedere questo, le forze di vederle in questa forma di questo mondo. Alla fine dei conti, il mondo è ciò che ci si disegna come sullo schermo del computer. Si disegnano le forze che ci li mette il computer sotto forma di immagine. Ma fuori dall'uomo, fuori dall'osservatore, non c'è nessun mondo? Quindi per questo la scienza della Kabbalah, in contrarietà alle altre scienze, ci dà la possibilità di disegnare il mondo, di ricostruirlo noi stessi. Questo è ciò che non permette nessun'altra scienza. Per questo tutte le scienze si rapportano al livello dell'animale, quando possiamo soltanto indagare attraverso il desiderio di ricevere e basta. Questa piccola parte che è rappresentata dalla realtà, perché tutto è immaginaria dal nostro desiderio di ricevere. Quando noi passiamo nel desiderio di dare, qualità del creatore, noi ci disegniamo il vero mondo con quelle qualità che andremo a ottenerle, conquistarle. Quindi per questo dobbiamo capire che oggi il mondo è come una conseguenza delle qualità che abbiamo ricevuto dall'alto, qualità rovinate. Noi invece dobbiamo armarci con delle forze quando noi saremo noi a disegnare intorno a noi il mondo così come lo vorremo, così che ognuno prenda i colori, i pianarelli e inizi a disegnare tutto ciò che vuole. Tutto è nelle nostre mani. Se io ho il desiderio di dare, ho detto ancora meglio, il desiderio di dare, cioè il desiderio di ricevere, che può essere per la dazione. Sullo sfondo del bianco io posso disegnare un mondo. Questo è ciò che significa il tempo di agire, sì. In precedenza a Israele, prima dello sviluppo della stampa, non esistevano fra noi falsi libri su argomenti che riguardavano l'essenza del giudaismo, perché non esistevano autori non responsabili dei loro scritti, per la semplice ragione che nella maggior parte dei casi la persona irresponsabile non è famosa. E se qualcuno per caso avesse osato produrre uno scritto simile, nessuno scrivano lo avrebbe trascritto, poiché non sarebbe stato ripagato per il suo lavoro, compenso che di solito richiedeva una somma ingente. Un'opera del genere era perciò sin dall'inizio condannata ad andar perduta. Rav. Così nella nazione di Israele, nelle altre nazioni erano diversamente, ma nella nazione di Israele era proprio così, quando soltanto colui che consegue scrivevano il libro. Loro scrivevano in varie lingue, in quattro lingue, Haggadah, Tanakh, Kabbalah, quattro lingue, quello che noi studiamo, introduzione al Talmud Yesh Sefirot, scienza della Kabbalah e l'essenza sua. Ci sono alcuni posti dove ci spiega questo Baal HaSulam. Ed erano soltanto quelli che conseguono. Fino al periodo della formazione, dell'educazione, dove non c'era letteratura né artistica, né niente che riguarda la filosofia, soltanto quelli che conseguivano scrivevano libri. Quindi tutti i libri che erano scritti prima dell'Evo Medio, lavori di Ari, anche prima di questo, erano tutti scritti soltanto con l'aiuto delle persone che conseguivano. Poi hanno iniziato a scrivere anche quelli che volevano, che le andava di scrivere. Perché quelle che volevano abbassare i prezzi dei libri già si permettevano di editare tutto quello che volevano, quindi hanno ricevuto un'influenza dalle scienze esterne quando loro stessi hanno iniziato a ricevere impressioni negli occhi dei tanti e hanno iniziato ad apprezzare, e alla fine della correzione hanno iniziato a rinforzarsi. Avanti. A quel tempo anche le persone erudite non avevano alcun interesse a scrivere un libro simile, dal momento che tale conoscenza non era necessaria alla gente comune. Al contrario, essi avevano interesse a nascondere tale saggezza in camere segrete, dato che tenere celate alcune cose è parte della gloria del Creatore. Ci è stato infatti comandato di occultare l'essenza della Torah e del lavoro da coloro che non ne hanno bisogno o che non ne sono degni, e di non degradarla esponendola nelle vetrine agli occhi avidi di coloro che vogliono farsene vanto, perché questo è ciò che impone la gloria del Creatore. Rav, cioè non è che soltanto i cabalisti che sono arrivati al conseguimento scrivevano libri e basta, cioè nel giudaismo si intende dire, ma anche gli altri scrivevano, anche loro scrivevano soltanto delle cose necessarie per quella generazione, per coloro che devono conseguire così come loro. Questo ciò che loro scrivevano soltanto. Quindi il cabalista quantomeno scrive, quantomeno parla, è proprio bene per non diminuire il concetto della spiritualità. E anche non c'era una generazione che aveva bisogno di questo. Questo non è come nei nostri giorni, quando noi dobbiamo proprio di preciso divulgare, gridare, pubblicizzare, disseminare. Questo è ciò che si chiama i tempi di agire, è contrario a quello che era una volta. Ma da quando la stampa si è diffusa nel mondo e gli autori non necessitano più l'uso di scrivani, il costo dei libri è diminuito. Questo ha spianato la strada a scrittori irresponsabili, che possono quindi pubblicare qualsiasi libro gradiscano, sia che lo facciano per soldi o per fama, ma non vagliano accuratamente le proprie azioni e non esaminano le conseguenze del loro operato. Da allora la pubblicazione di tali libri è considerevolmente aumentata, senza alcun apprendimento o ricezione bocca a bocca da un Rav qualificato, e persino senza la conoscenza di libri precedenti che abbiano trattato lo stesso argomento. Tali scrittori si inventano teorie che provengono dai loro gusci vuoti e collegano le loro parole ai più sublimi argomenti, per poi dipingere l'essenza della nazione e i suoi favolosi tesori. Come degli studenti stupidi, non sanno come essere scrupolosi, né hanno un modo con cui apprenderla. Instillano false opinioni alle generazioni e, in cambio delle loro misere passioni, peccano e fanno peccare le nazioni per generazioni e avvenire. Ultimamente il loro fiatore si è elevato ancora più in alto, perché hanno piantato le loro unghie nella saggezza della Kabbalah, senza prestare attenzione al fatto che questa saggezza è stata fino ad oggi racchiusa ed incatenata dietro a mille porte, in modo tale che nessuno potesse capire il vero significato di anche una sola parola, per non parlare poi del nesso fra una parola e quella successiva. Questo è perché in tutti i libri autentici che sono stati scritti sino ad oggi sono presenti solamente indizi a malapena sufficienti affinché uno studente sagace possa comprenderne il vero significato dalla bocca di un maestro cabalista saggio e qualificato. Ed è anche lì la vipera prepara il suo nido, depone le uova, le fa dischiudere e raccoglie i piccoli alla sua ombra. In questi giorni tali cospiratori si moltiplicano, gente che produce tali delizie che disgustano coloro che le guardano. Alcuni di loro sono spinti fino al punto di permettersi di poter occupare il posto dei grandi della generazione, e pretendono di conoscere che cosa differenzia i libri antichi e di poter dire quale di loro sia degno di essere studiato e quali no, poiché pieni di errori, e così facendo suscitano disprezzo e disdegno. Fino ad oggi il lavoro di esame minuzioso e discernimento era stato limitato ad 1 su 10 dei grandi della generazione. Adesso gli ignoranti ne abusano. Perciò, Rav, questo significa che la gente, le persone che non capiscono l'essenza interiore del mondo in collegamento col creatore, con lo scopo della creazione, non, loro non stabiliscono, non definiscono il mondo così come si dovrebbe rapportare, così come i religiosi, i laici, tutti quanti non vanno dietro a quelli che conseguono, ma vanno dietro ai grandi, tra virgolette, questi leader delle generazioni. E come risultato di questo vediamo quello che succede nella generazione. Domande? In questa spiegazione lei ha ricordato sia i laici che i religiosi. Rav, la degradazione della generazione significa che tutti noi ci troviamo in questo degrado. Questo è un conseguimento che si trova sia per i laici che per i religiosi, anche se per loro i valori sono diversi, però certamente questo è così. Noi possiamo paragonare con la generazione conoscenza, con Tanaim, Raim, con chi? Dove ci troviamo loro e dove sono loro? Ciò che riguarda la divulgazione invece, io perlomeno vedo in tanti allievi nuovi che vengono a studiare da noi la Kabbalah, proprio la gente che stanno sul limite, al confine, non tanto sono religiosi, non tanto laici, quelli che sono educati più o meno nelle tradizioni, nelle famiglie di tradizione. Là c'è la maggiore confusione che lei dice, ciò che riguarda il giudaismo, da dove proviene la Kabbalah e come oggi si mostra la religione. Il tempo che li prende per loro a capire la differenza avviene molto lentamente, perché la differenza avviene lentamente. Noi stessi abbiamo assorbito questo lentamente, però la gente ancora vive nel mondo materiale, osservano ciò che oggi li presenta la religione e quali sono le loro fonti del giudaismo. Rav, io penso che questo processo deve prendere anni. Occupa anni, dico per la persona, non dico una generazione, per la generazione può prendere anche decine di anni, ma per una persona prende alcuni anni. Io penso che una persona che viene da noi, lui capisce di che cosa si parla, perlomeno lui si include durante i 5 anni, perlomeno. Di meno non è possibile, perché è una trasformazione interiore dei nostri desideri di ricevere. Nella partecipazione delle forze interiori, dei sistemi, del sistema con il quale noi vogliamo trovarci in connessione, deve cambiare. Questi cambiamenti soltanto con la luce creatore della sorgente. Quando noi all'inizio prendiamo questa luce, anche non sappiamo a chi rivolgerci, a chi chiedere, come, cosa, però comunque cambiamo. E poi ci si chiede una cosa più controllata di rapportarci ai cambiamenti, quando io voglio già cambiarmi. Però in realtà il cambiamento, anche se immediato, è molto essenziale. Non possono avvenire con grande velocità, come si dice, 3 anni, anche 5 anni, ancora no. Se non passa questi anni, perché non dipende da lui mica, è la natura delle cose che è così. Sarà diverso con tutto il mondo che avanza, in quanto in ogni generazione, dopo 5 anni, voi inizierete a lavorare con i campus, in paragone con il giorno d'oggi, vedrete quanto loro sono ancora più preparati di prima, però ci vorrà degli anni. Il cambiamento della percezione della realtà vista sul mondo è molto profonda. Si addentra nella profondità della nostra natura, cioè tu devi discendere verso i dinosauri e anche di più, fino al Big Bang, e poi da là iniziare tutta la faccenda, di ritornare verso l'uomo e la frammentazione sua. L'albero della conoscenza, è molto lento questo, però dobbiamo fare, cosa ci puoi fare? Quindi, lettura testo. Perciò la percezione di questi argomenti da parte del pubblico è stata grandemente corrotta. In aggiunta c'è un'atmosfera di frivolezza e la gente pensa che un'occhiata ai testi a propria descrizione sia sufficiente per lo studio di tali sublimi contenuti. Sorvolano quell'oceano della saggezza, l'essenza del giudaismo, in un attimo, come quell'angelo, e ne ricavano conclusioni basate sul loro stato d'animo. Queste sono le ragioni che mi hanno spinto ad andare oltre le riserve che mi ero imposto e a decidere che è giunto il momento di fare per il Signore e di salvare ciò che ancora si può salvare. Perciò mi sono preso l'impegno di rivelare un po' della vera essenza che riguarda la suscitata materia e diffonderla nella nazione. Rav, domande? Sì. Traduzione? Ci sono correnti alternativi dell'autore? Noi vediamo dai nostri campus che vengono persone che hanno già una preparazione. E in queste altre correnti loro studiano e tutti loro hanno una specie di background che hanno studiato da tanti anni. E al contrario, è molto raro quando una persona non può percepire la scienza della Kabbalah senza questa preparazione anticipata. È molto raro quando c'è qualcuno che non è già preparato. Sembra che diversamente neanche avrebbero potuto iniziare a studiare la Kabbalah se non avevano già questo stato dell'umanità che corrono appresso alla materialità e poi a percepire il nostro metodo. Sembra un gradino intermedio. Cioè Bala Sulam scrive che loro difettano questa vera conoscenza. Bravo. Io posso rispondere a questo soltanto una cosa. Prima di tutto noi abbiamo bisogno di capire che proveniente dalla mia esperienza in Russia. Scusate, dalla sua esperienza. Come si chiama professione? Marketing, dice. No, non proprio marketing, ma lui era uno specialista, diciamo, nelle comunicazioni con le persone, di pensare a ciò che pensano loro, come esserci in connessione con loro, come costruire per loro dei programmi di sviluppo, di unione. Lui, come lui le porta il messaggio, non è semplice come un venditore, ma lui aveva una grande esperienza in questo, anche le idee ce le aveva, buone le idee. Noi abbiamo detto anche, abbiamo anche fatto le riprese, una trasmissione televisiva abbiamo fatto l'altro ieri. Io voglio dire che non c'è bene senza male, male senza bene. Domanda è soltanto quanto noi dobbiamo ancora aspettare per far sì che il dolore si sviluppi e che li porti a qualche disperazione, ancora e ancora, da vari tipi di metodologie deforme, e poi arrivano alla scienza della Kabbalah. Se noi invece possiamo alleggerirli, lo dobbiamo fare. E come l'umanità che tutto il tempo si trova nell'avanzamento verso vari tipi di attrezzi per rivelare le malattie prima ancora che si sviluppano, e allora si può dare il medicinale per curare. Questo è il nostro successo, tutto il nostro successo in ciò che vediamo. di anticipare la malattia. Non siamo tanto capaci, però noi almeno possiamo stabilire, con l'aiuto dei medicinali, procedure, può darsi l'operazione, di aiutare. Del fatto che Bala Salam dice che c'è un metodo, ci sono delle metodologie che si elevano al posto della spiritualità, della Kabbalah, e deformano la spiritualità, questo da una parte sarebbe corretto, perché non c'è bene senza male. Lui lo scrive in questa cosa. Dove lo scrive lui? Yaniv, sì. Dove lo scrive? Non c'è bene senza male, male senza bene, e noi già ci troviamo nel periodo del Moshiach. E così deve svilupparsi tutte le cose, le scienze, filosofie, metodologie, tutto. Tutto quanto ha un senso, però noi dobbiamo capire anche che tutte queste cose, non penso che così risulta, che loro si trovano come di mezzo, intermedio tra la vita consueta dell'uomo e la scienza della Kabbalah. Io spero che con l'aiuto di una grande crisi la gente, senza vari tipi di scienze, capiranno che si possono avvicinare all'unione fra di loro. Loro capiranno che quello che le manca alla gente è soltanto la corretta unione, e questo noi lo vediamo in base alle indagini ed in accordo alle richieste. E abbiamo un risultato delle persone. Non penso che è già possibile correttamente tutto svilupparsi, però almeno perlomeno un po' l'umanità può fare questo, e diventerà un grande conseguimento. E questo è ciò che noi dobbiamo fare, è divulgare la scienza della Kabbalah e non aspettare finché l'umanità ancora discenderà su questi gradi e attraverserà le guerre. Noi dobbiamo accelerare lo sviluppo, e quindi facciamo che divulghiamo il nostro metodo, e anche se questo è molto difficile. È un metodo per la percezione dell'uomo, perché parla del cambiamento della natura dell'uomo, parla del fatto che noi dobbiamo disegnarci un altro mondo, che noi, cambiando l'uomo, cambiamo il mondo, e non semplicemente così a belle parole, quando l'uomo vede lo stesso mondo però in altri colori, buoni o brutti, ma col fatto che cambia lui stesso cambia il mondo stesso. Questa è la teoria del giusto approccio. Quando l'osservatore non è soltanto osservatore, ma lui cambia quello che vede. Ma non il fatto che lui si trova un po' in alcuni cambiamenti della stessa dimensione. Cambia un po' di dimensione, cambia un po' il tempo. No, no. Ma è il mondo stesso che cambia, con l'aiuto del fatto che cambia la propria natura, l'uomo. Einstein non parla del cambiamento della natura dell'uomo, noi dobbiamo spiegare proprio questo. Noi gradualmente, piano piano, gradualmente ci avviciniamo. Arriverà il tempo anche a questo, ancora non è arrivato, però noi comunque dobbiamo obbligare a tutti di studiare la scienza della Kabbalah. Cioè, obbligare non, proprio non è tanto bello detto forse, ma che soltanto spiegare che soltanto grazie a questa scienza, a questo insegnamento di conoscere questo mondo, ci potrà dare nuova versione di questo mondo. E veramente è arrivato il tempo di agire, perché noi vediamo che tutto il mondo oggi si sta avvicinando a uno stato di stallo simile al quale non c'è mai stato. Se noi potessimo disegnare il vero stato del mondo, noi avremmo visto letteralmente proprio la forma finale. Va bene, sì? Io vedo tante persone che ci conoscono, sono tanto solidali con le nostre idee, come dice lei. Però loro si scontrano con un muro del fatto che questo è l'unico metodo, non ci sono altri. Questa cosa per loro li respinge tanto e se ne vanno via. si possono mantenere gli stessi valori senza dire che questa è l'unica via, perlomeno che possano ascoltare diversamente. Bravo. Tu devi parlare quello che è piacevole a lui di ascoltare, all'utilizzatore, quello che è piacevole alla gente che ti viene verso di te, però qui invece no, io qua devo essere, mi devo attenere alla verità del Balasulam. Sì, però evidentemente il fatto che io sono qua e ascolto, già ho penetrato queste cose. Bravo. Preparati e parla con la gente in maniera tale che loro vogliono ascoltare. Io di questo non ho altro da dirti, anche se quando io sono qui invece devo dire così. Attilio dall'Italia domanda: qual è la luce che agisce su di noi durante la preparazione al congresso e come funziona in tutto il CLI? Come si può manifestare il proprio amore verso gli amici per arrivare all'unione desiderata? Rav, quanto noi riusciamo ad unirci intorno al gruppo italiano che ci organizza il prossimo congresso? Quando viene precisamente il prossimo congresso? Il 28-30 di questo mese? Ah, di luglio? No, ancora siamo ancora a giugno. Sì, quindi in ogni caso, quanto... Un mese ancora, una settimana, okay. Comunque non è tanto tempo, perché noi dobbiamo passare grandi cambiamenti. Voi vedete che ci troviamo, già iniziamo ad addentrarci in queste cose, già le vediamo un po' diverso, sempre di più facciamo analisi, sintesi e di nuovo li componiamo in un tutt'uno. Dobbiamo farle in alcune tappe prima del congresso in Italia, un congresso molto essenziale, contrario a quello kazako, di Kazakistan, letteralmente contrario, quando complessivamente il rivestimento tutto qui è nella Viut, cioè sono due tipologie di Reshimot contrarie e si devono integrare, comporsi, unirsi, e quindi noi dobbiamo preoccuparci del fatto della luce del creatore alla sorgente, sempre questa luce che ci influenza, che si preoccupa del clima mondiale, di essere sempre di più connessi con questo congresso. Noi già da adesso abbiamo iniziato a studiare il materiale, lo continueremo anche dopo, è un materiale di preparazione per il congresso. Questo ancora non è il materiale della lezione. Oggi evidentemente riceveremo ancora il piano del congresso, della lezione, e inizieremo a comporre il materiale. Non bisogna anche sbrigarsi, tu mi ascolti, non bisogna sbrigarsi, perché noi dobbiamo ancora vedere che ci sia un materiale non che ripetitivo, che non si ripeta, ma che sia un materiale nuovo, cioè sempre più nuovo, per poter entrare più profondo, più critico, più acuto, più tagliente. Per questo noi dobbiamo preoccuparci. E io vorrei anche chiedere, subito dopo che noi riceviamo il loro piano, il programma del contenuto delle lezioni, noi dobbiamo mostrare a tutti e aprire l'indirizzo, ed in questa posta elettronica tutti mandano i pezzi, i passi, se loro dicono che va bene o non va bene il testo, di parlare in base ai temi della lezione. Abbiamo noi le 5 o 6 lezioni, quante ci sono, e ogni lezione un tema, e ognuno che cosa pensa che passo il testo vada bene, e prendiamo anche quelli che propongono loro. Quindi dobbiamo cercare sempre una partecipazione reciproca di tutti quanti, e la preparazione che sia sempre, sempre complessiva di tutto il clima mondiale, che ci fa avvicinare sempre di più. Allora il congresso sì che sarà molto molto essenziale, molto consistente. Va bene? Quindi il mondo inizia da Roma e finisce a Roma. Yosef, noi viviamo in questo mondo quando ogni mese abbiamo un congresso. Vorrei capire qual è il giusto approccio, l'attitudine corretta che deve essere, perché non è l'ultimo congresso che ci sarà, ci saranno altri congressi ancora e ancora. Rav, già da 2 anni prima si sanno i congressi, non so quanto ci sarà realizzato, però comunque già per 2 anni in avanti già abbiamo pianificato i congressi. Yosef, ma devo considerarlo questo come uno di tanti o l'ultimo? Rav, no, come ultimo. Questo è l'ultimo congresso, la tua preoccupazione di adesso, come io mi preparo a questo congresso in Italia, come ho già detto prima, non finisce con Roma, non è come ho detto prima che finisce con Roma. Ok, basta, gruppo di turno. Compito del giorno. Ognuno deve disegnare per sé un disegno e scrivere una frase che parla del fatto che rivolgersi al creatore può essere soltanto attraverso il gruppo. Rivolgersi attraverso il gruppo è Kabbalah, invece rivolgersi direttamente al creatore è religione. È un momento molto importante per lo sviluppo dell'uomo, lo sviluppo spirituale. Di nuovo, ognuno deve disegnarsi un disegno e firmare, scrivere, dicendo del fatto che rivolgersi al creatore può essere soltanto attraverso il creatore, rivolgersi attraverso il gruppo si chiama Kabbalah, rivolgersi al creatore direttamente si chiama religione. E questo è un momento molto importante per lo sviluppo spirituale dell'uomo. Annunci prima di finire. Yeshivat HaHaverim Mondiale, oggi alle 18.45 invitiamo tutti gli amici di riunirsi e radunarsi alla Yeshivat Mondiale. Con questo finiamo, grazie ai spettatori, buona giornata. Chi tira i fili? Collegio di Kabbalah Leam invita a tutti durante luglio alla lezione introduttiva di Kabbalah, che sarà in tutte le filiali di Israele. L'ingresso gratuito, dettagli al sito kab.co.il oppure al numero di telefono sovraimpressione. E adesso canzone. מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור צורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהוא טוב וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Kazakhstan, Sibir and Krim Дышит воздухом одним, устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones. Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world, a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time